È strano, vero? Sembra, non so se ci capite qualcosa, non so se i ragazzi possano capire qualcosa. Di là non si vede bene, vero? Allora, se volete potete muovervi da questa parte. Non si tratta di quel gioco delle freccette, no? Dato che come sappiamo, stiamo meditando, studiando, riflettendo, diciamo, sull'etica cristiana, sul comportamento, la vita del credente, del cristiano. E allora, questo disegno qui vuole semplicemente illustrare un famoso, ragazzi, sistema solare, ecco, è illustrato in modo, diciamo, bizzarro, un po' stravagante. Comunque, ecco, vuole semplicemente rendere diciamo, l'idea, ecco, di quello che stiamo facendo in questo periodo, di questo percorso che abbiamo iniziato insieme a riflettere sull'etica cristiana, cioè sulla fede in movimento, una fede dinamica, una fede, diciamo, in azione che si muove, che cammina, che cresce, che progredisce, che traduce anche corporalmente, concretamente, con atti, con gesti, ecco, praticamente la fede che, diciamo, si professa, che cresce, che matura in ciascuno di noi a livello di conoscenza teorica, dottrina cristiana teorica, ma anche a livello poi di santificazione, di vita, di relazioni, eccetera, eccetera. Allora, questo è il sistema solare, quello, diciamo, che i ragazzi vanno a scuola, si ricordano che è questo sistema solare con al centro il Sole, Tolemaico? Tolemaico o Copernico? Copernico di Galileo. Ricordate, ecco, i ragazzi vanno a scuola che c'è stato un periodo nel quale il sistema solare era concepito con la Terra al centro e il Sole che gira intorno alla Terra. Poi sappiamo molto bene che, diciamo, la scienza avanzò e si fece questa grande scoperta da parte di Copernico, poi di Galileo anche, che non è la Terra al centro del sistema solare e il Sole che gira intorno alla Terra, ma è il Sole al centro e poi la Terra che gira intorno al Sole con tutti, diciamo, i pianeti. Ecco, questo vuole illustrare semplicemente proprio questo concetto, se lo trasportate nel campo della fede, nel campo delle riflessioni che stiamo facendo. Scusate. In questo periodo al centro non abbiamo l'uomo, non abbiamo la terra, non abbiamo, diciamo, altre cose, ma abbiamo Dio, la parola di Dio. E qui vedete ci sono tutti i pianeti che girano attorno alla parola di Dio, alla centralità della parola di Dio, di Dio. Quindi abbiamo il pianeta denaro, il mondo del denaro, che vedremo più avanti. Poi abbiamo il mondo degli amici, tutti gli amici, e che gira intorno alla parola di Dio, la centralità della parola di Dio. Al centro c'è Dio. Diciamo, nel periodo del Rinascimento l'uomo, diciamo, occuperà la centralità del pensiero, delle espressioni e tutto quanto. Poi abbiamo la Chiesa, pianeta Chiesa. Poi abbiamo un altro pianeta che gira attorno, è quello della famiglia. Di là non si riesce a leggere della famiglia. Poi ancora un altro pianeta è quello del lavoro, che è stato già, diciamo, meditato. Poi abbiamo un altro pianeta, il mondo della scuola, eh? E possiamo aggiungere ancora altri, ecco, questo pianeta qui dell'amore sentimentale, e aggiungere ancora altri mondi, no, che vedevo poi più avanti, e che attorno alla parola del Signore non soltanto dipendono da questo, diciamo, sistema gravitazionale, ma anche poi dalla luce dei raggi solari che illuminano, ecco, questi pianeti. Se al posto, diciamo, del Sole noi ci mettiamo la Terra, voi immaginate che cosa succederebbe, no? Ci sarebbe confusione, disordine, i pianeti impazziscono proprio perché non c'è una forza che li tiene uniti, una forza che li tiene anche interdipendenti l'uno dall'altro. È come, non so, due ragazzi che giocano alla fune, no? Queste forze pari si tengono in equilibrio. Questa è una prima illustrazione, perché seguiranno altre, non per oggi, ma nelle prossime volte. Allora, qui possiamo aggiungere poi altri mondi, il mondo, non so, dello svago, che vedremo adesso, ecco, il mondo degli svaghi, che adesso vogliamo per qualche attimo vedere insieme. Allora, prima di tutto apriamo le nostre Bibbie, faremo due o tre letture. La prima lettura è in Genesi capitolo 2, dal versetto 1 al versetto numero 3. Genesi capitolo 2, versetto 1 fino al versetto numero 3. Così furono terminati i cieli e la terra e tutto il loro esercito. Pertanto il settimo giorno Dio terminò l'opera che aveva fatto, e nel settimo giorno si riposò da tutta l'opera che aveva fatto. E Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creato e fatto. Una seconda lettura in Esodo, capitolo 20, dal versetto numero 8 al numero 11, ecco, Esodo, capitolo 20, dal versetto 8 fino al versetto numero 11, Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Lavorerai sei giorni e in essi farai ogni tuo lavoro. Ma il settimo giorno è sabato, sacro all'Eterno, il tuo Dio. Non farai in esso alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né il forestiero che è dentro alle tue porte, poiché in sei giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e il settimo giorno si riposò. Perciò l'Eterno ha benedetto il giorno di sabato e l'ha santificato. E poi ancora una terza lettura, questa volta la prendiamo dall'Ecclesiaste, l'ultimo capitolo dell'Ecclesiaste, capitolo 12, da 1 a 3, chi segue la riveduta. E invece chi segue la lettura della Nuova Diodati è al capitolo 11, dal versetto 9 al versetto numero 1 del capitolo 12. So che abbiamo, diciamo, seguiamo due versioni. Allora, la Nuova Diodati, capitolo 11, dal versetto 9, fino al versetto 1 del capitolo 12, per chi segue la riveduta, dal capitolo, diciamo, 12, da 1 a 3, c'è una numerazione un pochino diversa, ecco, che è seguita. Allora, rallegrati pure, o giovane, nella tua giovinezza, e gioisca il tuo cuore nei giorni della tua giovinezza. Segui pure le vie del tuo cuore e la visione dei tuoi occhi, ma sappi che per tutte queste cose Dio ti chiamerà in giudizio. Elimina dal tuo cuore la tristezza, allontana dal tuo corpo il dolore, perché la giovinezza e l'adolescenza sono vanità. Ma ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni cattivi e giungano gli anni dei quali dirai: non ho in essi alcun piacere. Ecco, ci fermiamo qui. Quando riguarda la lettura, non faremo, diciamo, una esposizione dettagliata dei testi che abbiamo letto, ma sicuramente questi poi ritorneranno, ecco, alla mente, no? Nella riflessione che stiamo per fare. Credo che ci stiamo avvicinando alle ferie, ecco, ormai, diciamo, anche se il tempo è instabile, sembra che il tempo non voglia stabilizzarsi, abbiamo ancora pioggia, fresco, poi alternati da belle giornate, dal caldo, da un sole veramente luminoso, ma le ferie, le vacanze, no? I giorni che trascorreremo, le settimane che trascorreremo nella ricreazione, nello svago, nel divertimento, sono ormai alle porte, possiamo dire. Molti di noi fra qualche settimana partiranno per godere un buon periodo, diciamo, di svago, un buon periodo di divertimento, e credo che questo sia necessario dopo vari mesi di lavoro. Chi ha lavorato tanto, chi ha lavorato meno, chi un po', diciamo, ed è giusto questo meritato riposo, questo meritato svago. Qualcuno potrebbe anche pensare: che cosa c'entra lo svago con la parola del Signore? È un tema piuttosto strano, no? La parola del Signore è legata ad altri temi: la fede, la preghiera, la comunione fraterna, la lettura della Bibbia e altre cose, no? Che cosa c'entra lo svago? Lo svago potrebbe essere un pianeta quasi irregolare, un pianeta che va avanti per conto suo nelle sue, diciamo, nei suoi itinerari celesti. E in realtà non è così, perché, come abbiamo visto nella illustrazione, no? Tutto è caratterizzato dalla signoria del Signore, dalla signoria di Dio. Tutte le espressioni dell'essere umano, il suo pensiero, il suo modo di vivere, il suo linguaggio, vedremo anche il mondo del linguaggio, il mondo delle parole, la prossima riflessione, tutto deve essere sottomesso alla signoria del Signore, alla signoria della parola. La parola non deve essere distaccata, scissa, no? Dalla nostra vita, dalla dottrina, altrimenti noi vivremmo nella nostra vita, nel nostro cuore, nelle nostre relazioni, no? delle discrepanze, no? Delle contraddizioni, vivremo delle schizofrenie, no? La fede è una professione forse ben fatta, ben articolata, fondata, sana, ortodossa nella parola del Signore, e poi la nostra vita che va avanti per conto suo. È come questo sistema solare, che un pianeta se ne va per i fatti suoi, un astro, una stella se ne va per i fatti suoi, no? Creando delle confusioni. Anche perché intorno ad ogni pianeta, vedete questi piccoli punti rossi? Sono dei piccoli pianeti, piccoli satelliti che ruotano attorno a tutto un nostro mondo. così, il mondo del denaro, posso fare quello che voglio indipendentemente dalla parola del Signore. Allora la vita di chiesa viene vissuta nella relazione fraterna, nella preghiera, e nella lettura della parola, lo studio della parola, l'ascolto della predicazione, e poi messo fuori, il primo passo fuori dalla chiesa, da questa sala, ognuno poi vive la propria vita. Non è così che bisogna concepire allora questo sistema solare, questo sistema spirituale che la parola del Signore ci mette davanti. Così allora, quando parliamo dello svago, qualcuno può pensare che tra lo svago, che produce anche piacere, produce anche divertimento, possa entrare in contrasto stridente con la parola di Dio, con la Bibbia. In realtà non è così, perché la parola del Signore ha molte cose, diciamo, positive da dirci. Quindi ricreazione, tempo libero, svago, divertimento, oggi per esempio hanno preso un enorme spazio nella vita di ogni giorno, a tal punto che un sociologo, un francese, John Forestier, ha predisse negli anni 1970 che ben presto si inaugurerà, o si è già inaugurata, una civilizzazione dello svago, una civiltà dello svago. Questo è un famoso sociologo, diciamo, molto, molto seguito, ha scritto anche numerosi libri sulla sociologia, e ha parlato proprio di questo. Lui predisse che ci sarà proprio una civilizzazione basata sullo svago, ma che poi la crisi economica ha contribuito ad avere anche nel tempo libero un costo piuttosto elevato, e così si è venuto a creare un po', diciamo, una specie di sperequazione, cioè di coloro che possono magari permettersi un libero, diciamo, un tempo libero, un svago, e altri invece che possono permettersi, diciamo, molto meno. E qui poi si viene anche a creare una specie di confusione tra il tempo libero, lo svago, e il consumismo, quello del consumismo. E bisogna dire che il termine svago non esiste nella Bibbia, così preso letteralmente, non c'è. Voi potreste leggere la Bibbia da cima a fondo, voi non trovereste mai il termine svago, però c'è nella parola del Signore, diciamo, il concetto, la concezione. Ed è anche molto chiaro, non trovate per esempio il termine Trinità nella Sacra Scrittura, letteralmente proprio Trinità, ma voi troviamo nella Sacra Scrittura la dottrina della Trinità, ed è anche molto, molto chiara. Così anche per quanto riguarda lo svago, alcuni dicono: ma dove sta scritto nella Bibbia il termine svago, divertimento, diciamo, tempo libero? Sì, questo è vero, letteralmente non c'è, non esiste, ma il concetto c'è ed è anche ben chiaro. E difatti sin dalle prime pagine della Sacra Scrittura, come abbiamo letto questa mattina al capitolo 2, e anche nell'opera della creazione, attività e svago sono due termini, no, che si collegano, che si legano, c'è questa alternanza, sono due facce della stessa, diciamo, della stessa medaglia. Difatti lo svago appare strettamente legato al lavoro, per cui si può pensare in termini di complementarietà. Ecco, una frase che l'ho preso dal dizionario di teologia evangelica. L'ultima voce, svago, mi pare che sia l'ultima parola del dizionario di teologia evangelica, pertanto chi volesse, diciamo, attingere e desiderasse approfondire può rivolgersi a questo dizionario. Però c'è anche una difficoltà nella definizione, cioè di definire il termine svago. Che cosa vuol dire il termine svago? Allora qui dobbiamo un pochino sfogliare dei vocabolari, dizionari, per vedere il suo significato. E di definizioni ce ne sono veramente tante, se volessimo consultare i vari vocabolari. Per esempio, una definizione intorno allo svago è definito come un riposo temporaneo, come una distrazione dalle normali occupazioni di ogni giorno, oppure qualche altra definizione è data, per esempio, trascorrere il tempo libero e con il tempo libero anche godere del piacere che questo svago, diciamo, produce, provoca, dà un temporaneo allontanamento da una consuetudine, da una operosità, da un'attività, no? E lo scopo è quello di darsi una distensione, ecco, sul piano psicologico, sul piano dei nervi. Sappiamo molto bene come il nostro sistema nervoso si carica nella fatica di ogni giorno, oppure nelle relazioni non tanto piacevoli, non tanto gradevoli, piuttosto conflittuali con il datore di lavoro o con il collega sul posto di lavoro e anche all'interno della realtà comunitaria della Chiesa. Anche questo bisogna essere, diciamo, realistici. E costituisce, abbiamo detto, anche un passatempo. Anche i sinonimi, ci sono veramente tanti, c'è un ventaglio di sinonimi che ho trovato con la parola svago. Per esempio, caro, diletto, distensione, distrazione, divagazione, diversivo, divertimento, gioco, gusto, hobby, ozio, anche ozio, passatempo, relax, respiro, ricreazione, scherzo, sollazzo, sollievo, eccetera, eccetera. Ci sono tanti, tanti sinonimi. Credo che, diciamo, questo percorso molto veloce sulla definizione di svago credo che sia utile anche per capire meglio poi il concetto della parola di Dio. C'è anche una classificazione poi di questi svaghi. Lo svago, per esempio, sul piano culturale, un'attività culturale che può essere una lettura, leggere, no? Sono di quelli che amano molto leggere, oppure visitare un museo, andare a un museo e fare una visita di questo tipo, no? Guardare, contemplare, per chi piace, no? Diciamo, osservare molto attentamente l'arte, le varie anche tendenze artistiche della pittura o altro ancora, una partecipazione anche ad un concerto, ascoltare un concerto, diciamo un'opera sinfonica di qualche, diciamo, musicista molto, molto famoso, o ascolto della musica, anche ascoltare della buona musica. Poi c'è un'altra categoria di svaghi che di natura ricreativa, attività sportiva, ecco, gioco, giocare, televisione, collezione di francobolli, insomma, riparazione di oggetti, di particolari cose, fotografia, giardinaggio, ecco, c'è chi è appassionato anche di giardinaggio. Un'altra categoria è quella di natura sociale, visita ai parenti, oppure visita ad amici, trascorrere del tempo con amici, con i vicini di casa, avere momenti anche di conversazione, momenti anche di dialogo, no? Di dialogare, anche questo può essere, diciamo, uno svago, oppure viaggiare, c'è chi piace viaggiare, fare un bel viaggio, insomma, nei luoghi dove si desidera diciamo, visitare, e quindi tutto questo, poi ci sono ancora molte altre, diciamo, molte altre classificazioni, però giusto per dare diciamo, l'idea. Credo che legato anche allo svago c'è un senso di soddisfazione e di piacere, ma tutto questo sembra andare un po' al di là, no? Perché lo svago è ancora molto, molto più in là, perché unisce anche la sua qualità, la qualità dello svago, ed ecco perché noi abbiamo letto poc'anzi sia in Genesi che in Esodo il sabato, perché il sabato in qualche modo è anche legato a questo giorno di riposo. Un altro breve percorso è quello storico. Come è concepito lo svago nella storia passata? Ecco, nella storia passata, per esempio, il mondo greco associava grande valore allo svago. Perché? Perché si credeva nel valore dell'autosviluppo dell'uomo. Questo era un elemento molto molto sottolineato nel mondo greco, nel greco-romano, e quindi costituiva la qualità della vita che permetteva di esprimere al meglio tutte le facoltà umane, sia quelle intellettuali, sia quelle fisiche, sia quelle spirituali, eccetera, eccetera. Anche nel mondo romano, i romani, che erano molto famosi come costruttori, perché erano, diciamo, particolarmente qualificati a quel tempo nel costruire ponti, costruire anfiteatri, costruire queste magnifiche costruzioni, a tal punto che qualche poeta greco, qualche filosofo greco diceva ai romani: se voi siete molto abili a costruire ponti, a fare delle costruzioni di mattoni, noi siamo molto abili a costruire costruzioni filosofiche. Ecco, c'era questo detto. Quindi anche i romani, che erano considerati dei costruttori famosi a quel tempo, quello che offriva, diciamo, il mondo del lavoro per quanto riguarda le costruzioni, anche le loro giornate erano scandite non soltanto da impegni politici, impegni militari, impegni amministrativi, ma anche dal divertimento e allo svago. Le terme, il teatro, gioco ai dadi, la caccia, eccetera, eccetera. Poi, dopo il periodo, diciamo, romano, ecco, mi pare, qual è il periodo che viene dopo quello romano? L'età della pietra, mi pare, i ragazzi che studiano a scuola, qual è il periodo dopo il romano? Il periodo romano è il Medioevo, ecco, il Medioevo. Durante il Medioevo, ecco, qui lo svago venne in qualche modo quasi squalificato e sottovalutato. Perché? Perché si presupponeva a quel tempo che l'idea, diciamo, del piacere, si sa che in questo periodo l'ascetismo era quello dominante, non quello che caratterizzava un po' tutta la società di quel tempo, quindi rendeva particolarmente difficile accettare l'idea di piacere. E abbiamo detto che piacere è anche collegato allo svago. Quindi qualcuno ha scritto: nel Medioevo la Chiesa aveva considerato il gioco come attività demoniaca, perché distoglieva l'attenzione del credente da Dio e dalla preghiera. Ecco, una citazione che ho preso da un autore, non l'ho messa, non so chi l'abbia scritto, ecco. Però c'è questo, no? Nel periodo del Medioevo. Dopo il Medioevo, qual è il periodo che viene, come si chiama? periodo del Medioevo, i ragazzi che vanno a scuola, dopo il Medioevo cosa viene? Il Rinascimento, esatto. Bene, e con il Rinascimento cosa abbiamo? Nel Rinascimento la riforma, Lutero, Calvino, ecco. Quindi durante il Rinascimento e la Riforma lo svago venne riconsiderato e venne considerato in modo positivo. Dopo la cupezza, diciamo, medievale, quando divertimento faceva rima con peccato, ecco, nel Rinascimento giocare diventa di moda. L'uomo è il nuovo centro dell'universo, diciamo, di Dio, della parola di Dio, e con lui tutte le attività creative, le arti, la storiografia, la botanica, eccetera, eccetera, ecco, questi vengono rivalutati, rivissuti. Tant'è vero che in questo periodo ci fu la scoperta dell'America da parte di Guglielmo Marconi. No, ho sbagliato, chiedo scusa. Da parte di Cristoforo Colombo, esatto, proprio perché c'era in questo periodo, il periodo, diciamo, del Rinascimento, proprio questo sviluppo, questo desiderio, questa passione, no, della ricerca, della esplorazione e tutto quanto. E in questo periodo, per esempio, il calcio, mi dispiace per i milanisti e gli interisti che non sono qui, anche il calcio, voi potete pensare, oh, chissà che cosa, invece il calcio, per esempio, discende dalla palla alla Fiorentina, ecco, non ci sono qui i fiorentini, anche il calcio, che poi è diventato, come ben sappiamo, lo sport. Quindi, come vedete, anche il gioco nell'arte, il gioco recupera anche un valore pratico, oltre a quello, diciamo, creativo, addirittura anche uno scopo pedagogico e educativo. E sapete chi è che ha parlato di questo? Un contemporaneo di Lutero, è anche un suo, diciamo, antagonista, se vogliamo chiamare così, che i due scrissero anche due libri, Erasmo da Rotterdam, ecco, lui ha parlato anche di questo, parlando appunto dello svago come, diciamo, come ruolo educativo, come ruolo formativo. Qualcuno ha scritto, per esempio, predicatori e filosofi propagandavano l'idea che anziché oziare fosse preferibile imparare a vivere giocando con saggezza. Ecco. Anche il gioco degli scacchi era considerato una fonte di insegnamento morale, dove ognuno trova la sua giusta collocazione nell'occuparsi della vita. E anche molti puritani, per esempio, si chiedevano come vivere lo svago senza oziare, come vivere lo svago, come vivere il divertimento, come vivere il tempo libero alla gloria di Dio, alla gloria del Signore. Questo era un interrogativo che molti predicatori puritani, diciamo, si davano quando studiavano la parola di Dio, predicavano. Durante un'altra noticina, un altro piccolo minuto, così completiamo il percorso storico fino ai nostri giorni. Durante l'illuminismo lo svago veniva poi considerato come una utilità. Che utilità mi dà questo svago? Ecco, una domanda. Questa tendenza, questo modo di riflettere, poi ha portato alla costruzione della società, diciamo, industriale. E nell'ambito della modernità, oggi, lo svago ha assunto una importanza sempre più grande. Ecco. E in altri ambienti lo svago viene anche sottovalutato perché, diciamo, collegato al peccato, e che il tempo per cui svagarsi la felicità, la beatitudine è da rimandare nel cielo, perché su questa terra, diciamo, quasi obbligo vivere la sofferenza, Il secondo percorso è quello della scrittura. Nella parola di Dio abbiamo detto che lo svago come termine preciso, termine diciamo in senso materiale, letterale, non c'è nella Sacra Scrittura, però appare come una prima riflessione che vogliamo fare insieme, ecco, è un dono di Dio. Le prime pagine della Bibbia parlano del riposo dopo il lavoro. Noi abbiamo letto, no? Che il primo grande progettista, il primo grande lavoratore, il primo grande operaio è stato il Signore, che ha creato i cieli e la terra. E subito dopo è detto che Egli si riposò. Così abbiamo letto nel capitolo 2 del Genesi. E poi abbiamo letto anche in Esodo, nel libro successivo. E poi è ripetuto anche dalla predicazione, profetica. Allora questo veramente è molto importante. Non soltanto è un riposo, è un dono di Dio, ma Dio si ferma anche a contemplare la straordinaria bellezza, la meraviglia delle meraviglie che Egli aveva creato. Come, il tetto su quest'opera grandiosa che è quella dell'uomo, e come viene scandita, no? Il cantico della creazione nel primo capitolo del Genesi, c'è un inciso quasi musicale, c'è un ritornello, e Dio vide che era buono. Dio vide che era buono. E poi quando arriva al grande capolavoro, no? Il frutto delle sue mani, l'uomo creato alla sua immagine e somiglianza, cosa dice ancora? Aggiunge un aggettivo molto, molto buono. Non soltanto il Signore dice qui che si è riposato, ma Egli stesso, l'artista, l'architetto, no? Che ha creato tutta questa, ma è un'opera straordinaria, grandiosa. Egli si sofferma a contemplare, ad ammirare la straordinaria bellezza del creato. Si racconta di Michelangelo che dopo aver fatto il Mosè, ricordate il Mosè che l'aveva ricavato dal marmo, un'opera veramente straordinaria, diciamo quasi ineguagliabile, dalle perfette movenze, dalle perfette fattezze, no? Di quest'opera artistica, di questa scultura, e Michelangelo, dopo aver osservato, contemplato attentamente lì, proprio come uno che si mette davanti a un quadro ad osservare la bellezza di questo dipinto, ad un certo momento Michelangelo esclama dicendo: ma perché non parli alla statua, cioè alla scultura? Perché non parli, no? Proprio per Dio che ha creato la creatura umana, l'uomo, a sua immagine e somiglianza, a differenza della statua di Michelangelo, con delle capacità della immagine e somiglianza di Dio, con la capacità di pensare, di ragionare, di parlare, eccetera, eccetera, di relazionarsi a Dio. Quindi allora, come vedete, non soltanto Dio si riposò, ma è anche colui che contempla ciò che ha fatto e dice che era buono, era molto buono. Oltre a questo, il Signore dove collocò l'uomo? Dio costruì una bella casa ad Adamo ed Eva, lo mise nel giardino di Eden. Dio aveva creato il mondo e la sua proprietà peculiare, e all'interno di questa sua proprietà, di questa sua opera grande, egli si è riservato un pezzo di terreno, si può dire, no? Ancora all'interno di questa sua proprietà peculiare, la casa ad Adamo ed Eva. E qual è il significato di Eden? Vediamo i ragazzi. Il significato di Eden qual è? È delizia, questo è il significato di Eden. Vabbè, qui ci sono, diciamo, esperti che, diciamo, della lingua, filologi ebraici, che pensano più ad una specie di pianura che non. Comunque Eden esprime anche questo, delizia, la delizia, no? Proprio delizia, un piacere intenso vuol dire delizia, qualcosa veramente che l'uomo prova grande piacere. E così allora la teologia della creazione è una teologia del godimento e della soddisfazione. Ecco, questo trovate scritto sul dizionario di teologia, diciamo, evangelica. Quindi tra attività e riposo non c'è nessuna separazione, non c'è discriminazione, non c'è l'uno che disprezza l'altro e l'altro che disprezza l'uno, ma sono entrambi, abbiamo detto, due facce di una stessa medaglia. E a tal punto che qualcuno vede in Dio non come qualcuno che favorisce il piacere, favorisce, diciamo, la soddisfazione, ma come qualcuno che è un impedimento, diciamo, del piacere dell'uomo, del godimento in senso sano e in senso biblico. Sono di quelli, per esempio, che vedono Dio come un guastafeste, un impedimento sul piano, sullo sviluppo umano, sullo sviluppo sociale, sullo sviluppo eccetera eccetera. E invece noi leggiamo che non è così, non è affatto così. E notate un altro guastafeste, come è stato considerato per esempio Calvino, un uomo diciamo piuttosto severo, austero, una figura austera, no? Nel protestantesimo diciamo di quel tempo, visto come qualcuno che vede la vita sempre con toni foschi, toni tetri, anche lì quando a Ginevra, per tutta quanta la cosiddetta teocrazia. È interessante che cosa scrive Calvino a proposito di quello che stiamo dicendo. Questo lo trovate nella Istituzione della Religione Cristiana, al libro terzo, capitolo 10, paragrafo numero 2 e numero 3. Quindi chiamiamo Calvino alla sbarra per dirci che cosa pensava. Se consideriamo, ecco, l'ho trascritto, perché Dio ha creato gli alimenti, vedremo che Egli non ha soltanto voluto provvedere alle nostre necessità, ma anche al nostro piacere e diletto. E riguardo ai vestiti, oltre alla necessità, ha considerato quel che è onesto e decente. Riguardo alle erbe, gli alberi, i frutti, oltre agli usi svariati che ne facciamo, ha voluto rallegrare la nostra vista con la loro bellezza e darci ancora un altro piacere con il loro profumo. Altro che figura tetra, figura, diciamo, piuttosto cupa, no? Di quest'uomo che sembrava odiasse quasi il genere umano. Notate cosa scrive. Infatti, se così non fosse, il profeta non direbbe che fra i benefici di Dio il vino rallegra il cuore dell'uomo e l'olio fa risplendere il suo volto. Una citazione presa dal Salmo 104. La scrittura non menzionerebbe in vari passi, per ricordare la benignità di Dio, il fatto che Egli ha creato tutti questi beni per l'uomo. Anche le buone qualità naturali di tutte le cose ci indicano come ne dobbiamo godere e a quale scopo. E fino a quel punto il nostro Signore avrebbe forse dato tanta bellezza ai fiori da colpire i nostri occhi senza che sia lecito ricavarne piacere vedendola? Avrebbe forse dato loro un così buon profumo se non volesse che l'uomo ne goda? E non ha forse distinto i colori in modo tale che gli uni abbiano maggior grazia degli altri? Non ha dato un certo fascino all'oro, all'argento, all'avorio e al marmo per renderli più preziosi e nobili degli altri metalli e pietre? Infine, non ci ha dato molte cose che dobbiamo tenere in considerazione senza che ci siano necessarie? Abbandoniamo dunque quella filosofia disumana che non concede all'uomo l'uso di alcuna delle cose create da Dio, all'infuori e allo stretto necessario. Essa non solo ci priva, senza motivo, del lecito frutto della bontà divina, ma non può sussistere a meno di privare l'uomo di ogni sentimento, rendendolo simile ad un pezzo di legno. Puntini, puntini, eccetera, eccetera. Se volete poi continuare la vostra lettura, vi ho dato, diciamo, l'indirizzo in che modo dobbiamo usare della vita presente e dei suoi aiuti. Ecco, e Calvino scrive, no? E lui spende molte parole nello spiegare questo. Prendiamo un altro autore, questa volta un autore biblico, l'Apostolo Paolo, che è molto odiato per esempio dalle femministe, perché è considerato, diciamo, un antifemminista quando parla, diciamo, delle donne. E che cosa scrive? L'abbiamo studiato insieme, no? Le epistole pastorali. Egli scrive nella prima lettera a Timoteo, capitolo 4, da versetto 3 a versetto 5, egli dice: i falsi dottori, quelli che hanno idee strane, quelli che hanno, come dice Calvino, delle filosofie disumane, dice, questi vieteranno di maritarsi e imporranno di astenersi da cibi che Dio ha creato, affinché siano presi con rendimento di grazie da coloro che credono e che hanno conosciuto la verità. Infatti tutto ciò che Dio ha creato è buono e nulla è da rigettare quando è usato con rendimento di grazie. Ecco, questo trovate nella prima epistola di Paolo a Timoteo, al capitolo 4, versetto 5. Oltre a questo, il riposo e lo svago, perché abbiamo detto strettamente collegato insieme, è un comandamento di Dio. L'abbiamo letto in Esodo, capitolo 20, versetto 8 a 11, perché in esso non si deve fare opera servile. È lo stesso Signore Gesù, che in qualche modo è anche un po' chiamato, diciamo, chiamato in causa, ha suggerito la stessa impostazione di vita ai discepoli. Per esempio in Marco capitolo 6, versetto 30 e versetto 32, cosa disse ai suoi discepoli? A un certo momento Gesù, preso dal ministero, dalla predicazione e le fatiche che c'erano, no, con i suoi discepoli, egli disse loro: venite ora in disparte in luogo solitario e riposatevi un po'. Partirono dunque nella barca per andare in un luogo solitario in disparte. Ecco, dopo le fatiche il Signore Gesù con i suoi discepoli prendono un tempo di svago. Lo stesso Signore Gesù, per esempio, è presente nelle feste a quel tempo. Pensate per esempio al capitolo 2 del Vangelo di Giovanni, dove Gesù era invitato al matrimonio. Egli partecipò alle nozze. Colui che aveva iniziato il Signore Gesù nel ministero pubblico con il digiuno, con la preghiera, e poi sottoposto a 40 giorni di terribili tentazioni di Satana, egli compie un primo miracolo. E qual è il primo miracolo che Gesù compie? Cambiò il vino in acqua. Cambiò l'acqua in vino. E che vino! E che vino! che qualità di quel vino, una qualità veramente straordinaria, che quando bevvero il primo sorso dissero ma questo vino da dove viene? Questo è un Bordeaux, è un Chianti, che so, siamo uno che se ne intende di vino, è veramente molto più gustoso, saporito, no? è di ottima qualità questo vino. Pensate che Gesù l'abbia fatto semplicemente così, no? No, Gesù l'ha fatto perché gustasse anche un buon bicchiere di vino. Certo, se si abusa di un buon bicchiere di vino al posto di uno, due, tre, quattro, ecco che questo piacere, no? Chiamiamolo anche svago, no? Questo piacere cosa diventa? Non diventa più un piacere che possa veramente essere buono, ma diventa altro, perché il peccato è nella perversione delle cose buone, belle, create da Dio, se si vuole dare un'altra, diciamo, definizione. Ma quando delle cose buone di Dio, incluso anche lo svago, il divertimento, il tempo libero, ascoltare della musica, viaggiare, giocare a pallone, eccetera, eccetera, sia a livello individuale, familiare e anche a livello ecclesiale, a livello comunitario, questo rientra nel piano di Dio, rientra nel piacere di Dio, rientra nel godimento di Dio. Perché Dio non è un essere impersonale, non è un pezzo di legno, un pezzo di marmo, come insegnava per esempio la filosofia greca, immobile e impassibile di sentimenti e di piaceri. No, Dio prova piacere e allegrezza quando un peccatore viene a salvezza, e Dio prova piacere, godimento e piena soddisfazione quando i suoi figli trattano e godono in modo sano, in modo buono, in modo cristiano, in modo suggerito da Lui, il modo seguito secondo il codice che Lui ha stabilito, il codice, diciamo, cristiano, secondo il suo pensiero e secondo i suoi comandamenti. Incluso anche il piacere e il godimento del sesso, se veramente fatto nel piano di Dio e secondo i criteri di Dio. Dovremmo saltare al Cantico dei Cantici dall'Eden, il luogo delle delizie, il luogo dove Adamo ed Eva vivevano la loro intimità e prendevano il loro piacere e in tutto quello che il Signore aveva messo a loro disposizione. Dovremmo andare poi al periodo, diciamo, anche quello patristico, quando il manicheismo identificava il peccato, il male, negli oggetti, nelle cose in sé. Credo allora che sia molto buono riflettere su questo, proprio che andiamo adesso alle ferie, alle vacanze, e durante le ferie e, diciamo, e le vacanze. E concludo con una riflessione, con un versetto che l'Apostolo Paolo l'aveva scritto a alla Chiesa di Corinto, al capitolo 10, versetto 31, ecco, la prima lettera, e gli dice: sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Ecco, questo mi pare molto importante da sottolineare. E concludo con due o tre domande che possiamo riflettere, con delle domande che poi dobbiamo riflettere. La prima domanda è: posso fare questa cosa? Posso fare questo svago? Posso svagarmi? Posso fare questa lettura? Posso guardare questo programma televisivo? Posso fare quest'altro come tempo libero, divertimento, senza compromettere la mia testimonianza, la testimonianza del Signore, l'onore di Dio? Che non esiste un manuale di cose da fare e cose non fare, no? Come il metodo legalistico. A pagina 15 nella Bibbia io trovo scritto che la gonna deve essere lunga o corta, oppure diciamo quest'altra cosa qui, se posso bere, non bere. Cioè, No, queste sono domande che noi possiamo farci. Questo che sto per fare, questo svago che mi voglio prendere, ecco, lo posso fare senza compromettere l'onore del Signore? Cosa farebbe il Signore Gesù al mio posto? Posso realizzarlo, posso farlo nel nome del Signore Gesù, Gesù Cristo? Posso farlo rendendo grazie a Lui e farlo rendendo anche gloria al Signore, questo svago che mi sto prendendo? Ecco, concludo con queste domande, domande certamente che dovranno impegnare non soltanto la nostra mente, ma anche poi la nostra espressione di vita, sia nella Chiesa che al di fuori della Chiesa. Bene, grazie per la vostra attenzione.